Sacro Civile, esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. C'è una piazza di paese, un giorno d'estate, è la festa del Santo Patrono, le luminarie accese anche di giorno, le sedie fuori dal bar, la banda che accorda gli ottoni. E poi la processione si muove. Davanti cammina il parroco con la statua del santo che oscilla sulle spalle dei portatori. Subito dietro viene il sindaco con la fascia tricolore sul petto. Poi i carabinieri in alto uniforme, sull'attenti anche mentre camminano. Poi la banda, poi tutti gli altri. Guardateli, il parroco e il sindaco. Camminano nella stessa strada, allo stesso passo, a 2 metri l'uno dall'altro, ma non si mischiano. Il santo non porta la fascia tricolore, il sindaco non porta la stola. Ognuno rappresenta una cosa e le due cose, per un'ora, sfilano insieme, vicine e distinte. Questa scena, che si ripete uguale in migliaia di paesi italiani, è la fotografia più esatta di uno degli articoli più delicati della nostra Costituzione, l'articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. E se c'è un articolo che porta inciso nel nome questo podcast è questo, sacro e civile, la Chiesa e lo Stato, messi uno accanto all'altro nella stessa strada, come il parroco e il sindaco. L'articolo 7 è la frontiera dove il sacro istituzionale e il potere civile si guardano, a volte si rispettano, a volte si confondono. E allora la domanda di tutta questa puntata è una sola: dov'è davvero quel confine e chi lo custodisce? L'articolo 7 dice così: lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Due ordini distinti, ciascuno sovrano in casa propria, ma c'è una stranezza. In quest'articolo, che va detto subito, la Costituzione qui rinvia un patto che non ha scritto lei, i patti lateranensi, firmati nel 1929 in piena dittatura, da Benito Mussolini e dalla Santa Sede, e si lega le mani. Quei patti si possono cambiare solo se le due parti sono d'accordo. E c'è una pagina nella storia di quest'articolo che è tra le più sorprendenti del 47. A far entrare in Costituzione quei patti firmati dal fascismo fu determinante il voto del Partito Comunista di Togliatti, che scelse di non riaprire una guerra di religione in un paese a maggioranza cattolica, appena uscito dalle macerie. I laici, gli azionisti, Piero Calamandrei, vissero quel voto come una sconfitta. La Repubblica nasceva incorporando un accordo firmato con il regime. E il paradosso fondativo dell'articolo 7, la pace religiosa, comprata al prezzo di un'incoerenza. Ma per capire che cosa custodisce davvero questo confine e che cosa può liberare, non basta la storia delle firme dei tavoli, serve una voce che la Chiesa la conosca davvero e che abbia imparato ad amarla e a sfidarla insieme. Elisa Belotti è una giornalista che si occupa dell'intersezione tra fede, femminismo e comunità marginalizzate dentro le chiese cristiane. Ha fondato e conduce il podcast Christian a chi? Scrive la newsletter Senza Mulini e insieme a Paola Lazzarini e Sandra Letizia ha scritto un libro dal titolo che è già un programma, La Chiesa che non ci vuole. È arrivata a questo microfono proprio grazie a Paola e le ho chiesto di leggere questo di leggere con me l'articolo 7, non per difendere la Chiesa, non per accusarla, ma per dire come una Chiesa possa diventare più libera e più evangelica proprio quando rinuncia al potere. Le lascio la parola.
L'articolo 7 si apre con una dichiarazione che sembra forse semplice al nostro sguardo contemporaneo. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Eppure, dentro queste parole c'è una storia lunga, conflittuale, che attraversa la nascita stessa dello Stato italiano. Se infatti torniamo indietro di un'ottantina d'anni rispetto alla entrata in vigore della Costituzione, si vede una delle radici da cui nasce questa formulazione. Lo scontro tra la monarchia di Savoia e il papato, negli anni della costruzione del Regno d'Italia, aveva reso evidente la difficoltà di tenere insieme due poteri che si percepivano da secoli come concorrenti. In questo quadro, l'articolo 7 prova allora a stabilire un nuovo equilibrio, anche come risposta a una fase in cui quel confine era stato vissuto soprattutto come separazione, come conflitto. Con il Non Expedit, infatti, il divieto sancito da Pio IX nel 1868 e ribadito da Leone XIII, si vietava ai fedeli di partecipare alle elezioni italiane, nel timore che ciò potesse legittimare un ordine politico considerato ostile alla Chiesa. Questa situazione cambia gradualmente nel primo Novecento e poi sfocia in una vera e propria svolta successivamente con il Concilio Vaticano II. La Costituzione cerca di rovesciare questa logica e prova a costruire una convivenza diversa. Tra le righe si trova anche un eco della teoria dei due soli, nata sulla scena bolognese medievale e resa celebre dal De Monarchia di Dante. Due soli, quindi due poteri distinti, entrambi legittimi, che non devono sovrapporsi né assorbirsi a vicenda, ma illuminare ambiti diversi dell'esperienza umana. Eppure, questa distinzione resta continuamente attraversata dalla realtà. Lo Stato rivendica la propria autonomia, certo, nel campo della convivenza civile, nelle leggi, nelle politiche pubbliche, nelle norme che riguardano tutte le persone che vivono in Italia. In questo senso non sarebbe ammissibile un potere di veto, certo, ma nemmeno un'influenza decisa della Chiesa sulle decisioni del governo o del Parlamento. Chiaramente però, in un paese con una lunga tradizione cattolica, che convive con il Vaticano e culturalmente cristiano, cattolico in particolare, è impossibile pensare che oggi noi possiamo chiudere le porte delle chiese davanti alle questioni politiche. Spesso esponenti della Chiesa Cattolica infatti intervengono nel dibattito pubblico su fatti di cronaca oppure sulle scelte politiche e allo stesso tempo diverse forze politiche, ieri come oggi, hanno cercato nella Chiesa un punto di riferimento simbolico, culturale, ma anche strategico. Se però riprendiamo quella distinzione tra Stato e Chiesa proposta dall'articolo 7 e la leggiamo in un altro modo, può diventare forse qualcosa di più di un semplice equilibrio istituzionale. Può infatti diventare un'occasione di libertà, sì per lo Stato, certo, ma anche per la Chiesa stessa. Infatti una Chiesa, intesa come istituzione, ma anche come popolo di Dio, cioè come comunità di credenti, quindi una Chiesa che non si fonda sui privilegi, sui vantaggi economici o su certe posizioni di prestigio, ma che recupera un ideale di responsabilità, forse si espone anche a una forma diversa di fedeltà al Vangelo. La Bibbia, del resto, è un testo profondamente politico, non solo quando racconta di regni, di guerre, deportazioni o leggi, ma soprattutto quando mette al centro la cura dell'altro, in particolare delle persone più fragili, rese più fragili da una certa struttura sociale. Questo attraversa tanto il Primo quanto il Nuovo Testamento ed è qualcosa a cui le persone credenti sono chiamate a prestare attenzione. E l'intera storia di Gesù ha a che fare con la politica, con una forma di governo, di Stato, segnata da occupazione, potere imperiale e violenza. Dentro questo orizzonte, allora, la separazione tra Stato e Chiesa può essere vista come liberante, innanzitutto per le persone credenti. Non una frattura tra due appartenenze in conflitto, ma un modo per essere ricondotte a una responsabilità più chiara, quella di abitare la società senza confondere i piani, imparando a leggere criticamente sia le scelte delle istituzioni civili, sia quelle ecclesiali. Una posizione che non divide, ma restituisce libertà di coscienza e di giudizio. Ma anche per l'istituzione ecclesiale stessa, la rinuncia a una parte di potere e di privilegio può essere letta come un vantaggio. Alleggerita da dinamiche di influenza, la Chiesa può tornare più radicalmente a ciò che la fonda: la cura della dimensione spirituale e la ricerca della giustizia, del benessere, della tutela di tutte le persone.
Grazie Elisa. Le avevo chiesto una lettura dell'articolo 7 e ci ha lasciato una parola che vale tutta la puntata: liberante. La separazione tra Stato e Chiesa non come una frattura, non come una guerra fredda tra i due poteri, ma come un'occasione di libertà, per lo Stato certo, ma anche e forse soprattutto per la Chiesa. E ci ha regalato un'immagine antichissima, che vi chiedo di tenere davanti agli occhi: due soli, Dante nel De Monarchia, non un sole e una luna, dove una luce soltanto è il riflesso dell'altra, due soli invece, due poteri distinti, entrambi legittimi, che illuminano ambiti diversi dell'esperienza umana, il parroco e il sindaco della nostra processione, che camminano la stessa strada senza mischiarsi, vengono esattamente da lì. Ad Elisa ha ricordato da dove veniamo. Il non expedit. Non conviene. Per decenni ai cattolici fu vietato perfino di votare, perché lo Stato italiano era considerato un nemico. La storia di quest'articolo poi si può raccontare con due tavoli e due firme. Il primo tavolo è quello del 1929, ai Patti Lateranensi. Mussolini e la Santa Sede. Il cattolicesimo dichiarato, sola religione dello Stato, in cambio della pace tra il regime e il Vaticano. Il secondo tavolo è del 18 febbraio 1984 a Villa Madama. Bettino Craxi e il cardinale Agostino Casaroli firmano la revisione del concordato e cade finalmente il principio della religione di Stato. L'Italia smette, almeno sulla carta, di avere una fede ufficiale. E cinque anni dopo, nel 1989, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 203, ricava da questo articolo, insieme agli articoli 8, 19 e 20, un principio che chiama supremo: la laicità. Ma attenzione a che cosa significa in italiano costituzionale: non indifferenza dello Stato verso le religioni, non ostilità, equidistanza e garanzia di pari libertà per tutte le fedi e per chi non ne ha nessuna. Una laicità che non combatte il sacro, semplicemente non ne sposa nessuno. Elisa ha detto una cosa che qualcuno troverà sorprendente: la Bibbia è un testo profondamente politico, e ha ragione. E c'è una pagina nei Vangeli che è la matrice spirituale dell'articolo 7. Sta in Marco, capitolo 12, e in Matteo, capitolo 22. Provano a tendere una trappola a Gesù. Gli chiedono: è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Se dice sì, è un collaborazionista dell'impero che occupa la sua terra. Se dice no, è un ribelle e lo possono arrestare. Lui si fa portare una moneta, la guarda e chiede: di chi è questa immagine? Di Cesare, gli rispondono. E allora rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Per secoli abbiamo letto questa frase con un pareggio diplomatico, metà a metà. Ma la frase ha una coda che spesso dimentichiamo: la moneta porta l'immagine di Cesare, dunque è sua. Riprendetevela. Ma l'essere umano, dice la scrittura, fin dalla prima pagina porta impressa un'immagine, quella di Dio, e dunque a Cesare non appartiene. È la più antica dichiarazione di un limite al potere che conosciamo. Lo Stato può avere la moneta, le tasse, le leggi, l'anagrafe, non può avere la coscienza. La distinzione dei due ordini, ciascuno nel proprio ordine, nasce qui, su una moneta fatta girare tra le dita in una provincia occupata. Ed Elisa ce l'ha ricordato, l'intera storia di Gesù ha a che fare con la politica, con un'occupazione militare, con un potere imperiale, con la violenza di Stato. E davanti al rappresentante di quel potere, Pilato, nel momento in cui la sua vita è in gioco, Gesù pronuncia la frase che è il rovescio di ogni concordato: il mio regno non è di questo mondo. Non è una fuga dal mondo, è un rifiuto decisivo, il rifiuto di essere un re tra i re, una potenza tra le potenze, un trono accanto ai troni. Ogni volta che una chiesa, una qualsiasi, si fa potenza tra le potenze, con un suo territorio, con una sua diplomazia, una sua quota di influenza sui parlamentari, quella frase le cammina accanto come una domanda che non si spegne. C'è una formula ottocentesca che prova a dire tutto questo in quattro parole: libera chiesa in libero stato. La pronunciò Cavour morendo, e prima ancora era la sensibilità delle minoranze religiose, dei protestanti, dei valdesi, gente che la fede l'aveva vissuto senza lo Stato e spesso contro lo Stato. E dentro quella formula c'è un'intuizione che non è solo politica, è spirituale. Una fede che rinuncia ai privilegi del potere non si indebolisce, ritrova la sua forza profetica. La Chiesa più libera non è quella meglio protetta da un concordato, è quella che, povera e disarmata, può ancora permettersi di dire la verità a Cesare, perché non ha niente da perdere e niente da farsi restituire. È esattamente la Chiesa che Elisa ci ha descritto, non fondata sui privilegi, sui vantaggi economici, sulle posizioni di prestigio, ma su un ideale di responsabilità. Una Chiesa che, alleggerita, torna a ciò che la fonda: la cura della dimensione spirituale e la ricerca della giustizia per tutte le persone, soprattutto dei più fragili. Rese fragili, diceva Elisa, con una precisione chirurgica, da una struttura sociale. È una visione bellissima, ma dobbiamo guardare anche l'altra faccia, quella che fa male, perché anche ciascuno nel proprio ordine è una promessa, e le promesse si possono tradire. La laicità promessa è rimasta a metà. Pensate alla dichiarazione dei redditi, a quella piccola casella dell'8 per 1000. La maggior parte delle persone la lascia in bianco e quasi nessuno sa che le quote non espresse non restano dove sono. Vengono ripartite lo stesso in proporzione alla scelta di chi ha firmato e finiscono in larghissima parte alla Chiesa Cattolica. Un fiume di denaro pubblico mosso anche dai silenzi. Pensate alle esenzioni fiscali sugli immobili ecclesiastici. Anche quando ospitano attività commerciali finite più volte sotto la lente dell'Unione Europea. Pensate alla posizione della Chiesa Cattolica, ancora più garantita di quelle di ogni altra fede. E pensate ai simboli, il crocifisso e il tricolore nella stessa aula di scuola. Una convivenza silenziosa che ogni tanto finisce in tribunale. E pensate ai simboli, il crocifisso e il tricolore nella stessa aula di scuola. Una convivenza silenziosa che ogni tanto finisce in tribunale. È più rumorosa, la croce brandita come una bandiera identitaria, il rosario agitato sui palchi dei comizi, da chi il Vangelo lo cita spesso lo pratica meno. Quando la croce diventa un vessillo politico, il confine dell'articolo 7 non è violato dallo Stato e nemmeno dalla Chiesa, è violato da chi confonde apposta la nazione con la confessione. E quella confusione ferisce entrambi gli ordini, toglie libertà allo Stato e toglie Vangelo alla croce. E resta, sul fondo, l'origine ferita di quell'articolo, un patto firmato nel 29 col fascismo, entrato nella Costituzione repubblicana per non riaprire una guerra, la promessa di una repubblica davvero equidistante e ancora un cantiere aperto. Allora si potrebbe chiudere qui con l'amarezza, ma resterebbe metà della verità, perché questo articolo ha dimostrato di saper evolvere. Nel 1984 ha saputo togliere allo Stato la sua religione ufficiale, senza strappi e senza guerre. La Corte Costituzionale ha trasformato la laicità in un principio supremo, uno di quelli che nemmeno una revisione costituzionale può abbattere. E in quello stesso 1984, accanto al nuovo concordato, la Repubblica firmava la prima intesa con una confessione diversa dalla cattolica, i Valdesi. Si apriva la porta di un'Italia plurale dove cattolici, protestanti, ebrei, musulmani, credenti e non credenti possano stare nella stessa casa con pari dignità. Ne parleremo tra una settimana. E soprattutto resta la lettura che ci ha consegnato Elisa, che è la promessa più profonda nascosta in questo articolo. La separazione come libertà. Per chi crede, la libertà di abitare la società senza confondere i piani, di leggere criticamente sia le leggi dello Stato sia quelle della propria Chiesa, con una coscienza che non ha padroni. E per la Chiesa la libertà di essere alleggerita, di non dover più difendere privilegi e di tornare a ciò che la fonda. Tornate un'ultima volta alla processione dell'inizio, il parroco e il sindaco nella stessa strada. La bellezza di quella scena non sta nel fatto che siano vicini, sta nel fatto che sono vicini e distinti. Nessuno dei due ha bisogno di indossare i simboli dell'altro per valere qualcosa. I due soli non si contendono lo stesso cielo, lo illuminano da punti diversi. Ogni volta che lo Stato rinuncia a usare Dio come strumento e ogni volta che una Chiesa rinuncia a usare lo Stato come scorciatoia, su quel confine invisibile succede qualcosa che ha il peso di un gesto sacro. Ciascuno torna nel proprio ordine e tutti finalmente sono liberi. Il sacro entra nel civile e il civile diventa sacro. Questo è stato l'articolo 7 della Costituzione italiana. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. L'ho letto insieme a Elisa Belotti, cercando, come sempre, il sacro dove quasi nessuno lo cerca più. Dentro una processione di paese, dentro una moneta antica, dentro un confine invisibile che non divide ma libera. Nella prossima puntata, l'articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Dopo il confine tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, le molte case del sacro, le altre fedi, le intese, è un'Italia più plurale di quanto ricordiamo. Anche lì ci sarà una ospite ad accompagnarci. Ci sentiamo presto. Se questa puntata ti ha detto qualcosa, condividila. Manda il link a una persona sola, quella a cui pensi adesso, magari qualcuno che nella Chiesa ci sta con fatica, amandola e sfidandola insieme. O qualcuno che ne è uscito e non ha mai smesso di cercare. Digli che c'è un articolo della Costituzione che parla anche della sua libertà. Grazie a Elisa, che ha dato a questa puntata la sua voce e il suo sguardo, quello di chi la Chiesa la ama e la sfida insieme. La trovate nel suo podcast Cristiane a chi, nella sua newsletter Senza Mulini e in libreria con La Chiesa che non ci vuole, scritto con Paola Lazzarini e Sandra Letizia. I link sono nelle note di questa puntata. Trovi Sacro Civile dove preferisci ascoltare, su Spotify, su Amazon Music, su Apple Podcast. Segui il podcast e attiva la campanellina, così la prossima puntata ti arriva da sola. E se vuoi che questo lavoro continui e cresca, puoi sostenerlo trovi la pagina Sostieni su tommasoautore.it. Anche un piccolo gesto tiene accesa la luce. Iscriviti alla newsletter e se hai qualcosa da dirmi, scrivimi. Leggo tutto, spero di rispondere a tutti. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Scicchitano. Thank you.
Thank you.